Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Un livornese di Cerignola è il destino di Pietro Mascagni, nato nel capoluogo toscano nel 1863, ma poi approdato in Puglia per assecondare le proprie tendenze musicali. In principio gliele avversa il padre, fornaio, ma in compenso successivamente gliele incoraggia uno zio, che da Livorno lo invia a studiare a Milano. È la Milano della scapigliatura. Arrigo Boito, Emilio Praga, Carlo Dossi si stanno ribellando agli ideali della borghesia post-unitaria. A Milano Mascagni diventa amico di Puccini, frequenta Ponchielli, ma dal conservatorio viene presto espulso, in polemica con il suo direttore. Inizia allora a girovagare per l'Italia con compagnie d'operetta, finché a Cerignola gli viene affidata la direzione della filarmonica, che è in via di costituzione.
Quando mi fermai finalmente in questo cantuccio della troppo dimenticata Puglia e pensai a dare forme e volumi al mio Guglielmo Ratcliffe, mi accorsi dolorosamente che non ero capace che di dare una troppo pallida idea di ciò che avevo immaginato. Vidi da quale parte era la deficienza e cercai di porvi rimedio. Da quel giorno ho studiato coraggiosamente e con passione, ho seppellito la mia esistenza. Ho dimenticato tutto per lo studio. Forse sono invecchiato nello studio.
...1888, febbraio. Smette per un attimo di studiare e si sposa. A luglio la rivista Il Teatro Illustrato pubblica un bando di concorso dell'editore Sonzogno per un'opera in un atto. Mascagni, deciso a parteciparvi, si lascia ispirare dalla Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga. Vince il concorso e l'opera viene rappresentata 2 anni dopo al Teatro Costanzi di Roma. Trionfo inaudito. In poche settimane diventa la rappresentazione italiana più popolare. E Mascagni, il livornese di Cerignola, è sulla bocca di tutti. Questo primo eclatante successo si rinnoverà immutato negli anni. Milano 1916.
Ieri sera alla Scala ebbi un trionfo memorabile. La vecchia cavalleria riuscì ad avvincere di un fascino nuovo tutto il gran pubblico che dimenticò tutto il suo sussiego e dimenticò anche la proibizione dei bis. Dopo l'intermezzo fu un urlo solo. Tutti erano in piedi. Le signore applaudivano dai palchi e sventolavano i fazzoletti.
La Cavalleria Rusticana è legata a un caso giudiziario che fece scalpore. Questioni di diritti d'autore contrapposero Mascagni, Sonzogno e lo stesso Verga. Piccolezze degli uomini, a noi interessa l'opera. Un meccanismo teatrale perfetto, annotano i critici. Una conclusione di straordinaria modernità. Una vicenda nella quale non esistono più buoni o cattivi, ma piuttosto individui predestinati. Un'umanità affranta sottoposta alle immutabili leggi della realtà. Un lavoro innovativo sotto molti profili, dunque, soprattutto considerando la crisi del melodramma italiano di fine Ottocento. I gusti del pubblico sono infatti divisi. C'è chi predilige l'opera francese, la nuova borghesia, chi non ascolta che Wagner, in genere gli intellettuali, e chi rimpiange Verdi, il popolo. Mascagni riesce ad essere rivoluzionario senza dimenticare la tradizione, in pratica accontentando tutti.
Nel fondo della mia coscienza c'è un sentimento spontaneo di dovere che mi spinge assiduamente al tentativo di riportare alla vera tradizione le opere dei nostri grandi, così trascurate, così svisate, così maltrattate dai maestri d'oggi che vedono ma non sentono quella musica divina. E disgraziatamente l'abitudine fa il pubblico seguace del gusto orribile dei maestri moderni. E la tradizione della nostra grande arte si perde. La mia fatica ha dunque uno scopo nobile, ed è con viva soddisfazione che vedo il progresso della critica e del pubblico, che forse ancora non mi comprendono, ma istintivamente cominciano a seguirmi. In materia economica, la posizione dei compositori rispetto agli editori non è troppo dissimile da quella degli operai rispetto agli industriali. È quindi più che legittimo il mio entusiasmo per la ribellione delle maestranze. Penso che questo movimento collettivo, se non sarà degenerato da eccessi politici, debba segnare il principio di una nuova era. E penso, con malinconia, che io sono solo a lottare. E lotto da 30 anni contro uno sfruttamento indegno e disumano.
Balzato agli onori della cronaca, dopo Cavalleria Rusticana, Mascagni cambia registro e compone L'amico Fritz, atmosfere leggere, soavi, campestri. Milano 1914.
L'amico Fritz e il tuo povero Pietro hanno trionfato. Il secolo di oggi ne dice molto bene. Ed il secolo non mi è appunto amico. Sono rimasto contento. L'orchestra ha suonato in modo meraviglioso. C'erano tutti i maestri e tutti i direttori d'orchestra. Puccini e Giordano vennero a salutarmi. Puccini venne anche l'altra sera alla prova.
Sempre bisogno di conferme, di rassicurazioni circa il suo valore. Dati gli inizi sul campo con le compagnie d'operetta, ritorna ben presto all'attività di un tempo, iniziando a dirigere le proprie opere. Geloso della sua musica, mal sopporta di sentirla diretta da altri, ha le sue fissazioni, i suoi rituali, le sue piccole manie e i suoi portafortuna.
Ieri sera, uscendo dal carcano, ho perduto la mia bacchetta da dirigere. O meglio, mi è stata portata via perché non posso credere di averla perduta. Da 30 anni la tenevo sempre con me. E ieri sera, mi ricordo benissimo, l'avevo in mano uscendo dal teatro e mi ricordo che la infilai nella saccoccia della pelliccia per montare in carrozza. Mi dicono che può essermi caduta, ma io avrei sentito il rumore e me ne sarei accorto. Fatto sta che appena fui in carrozza la bacchetta non c'era più. Tornai indietro, cercai per ogni dove, frugai ogni angolo, tutto inutile. La bacchetta è perduta. Ah, ho pianto molto. Mi era cara come una persona affezionata. aveva sentito il fremito della mia mano, le prime rappresentazioni in tutte le mie opere. Aveva fatto tutti i viaggi con me. Mi era rimasta sempre fedele. Ad ogni prima rappresentazione di un'opera nuova la prendevo, le parlavo e la baciavo. L'ultima opera nuova che ha diretto è stato il piccolo Marat. L'ultima sua rappresentazione è stata Isabeau, ieri sera. Povera bacchettina mia, chissà dove sarai.
La bacchetta chissà dove sarà. Nel 1895 invece il maestro Mascagni è a Pesaro, nominato direttore del liceo musicale. Inizia una tournée per l'Europa, durante la quale propone programmi molto variati, fitti di opere dei suoi colleghi italiani. Nel 1900 dirige a Roma, al Pantheon, i solenni funerali di Umberto I. 1901 debutta Le Maschere, contemporaneamente in 6 teatri, debutto molto sfortunato, per un'opera che voleva rievocare e riportare in luce la commedia dell'arte italiana. Questo fiasco mette tra l'altro in crisi i suoi rapporti con l'editore Sonzogno, poi anche con Ricordi, e gli fa paventare la disoccupazione.
Intanto io mi sono ridotto a rannicchiarmi nel portone sontuoso del ricco e a stendere la mano e a chiedere piagnucolando un po' di libretto, per carità. Da quando sono stato costretto a lavorare per due editori, non ho potuto più avere il modo di scrivere un rigo di musica. È proprio vero il proverbio: chi lavora ha un editore, chi non lavora ne ha due.
Nel primo decennio del secolo Mascagni conosce Anna Lolli, destinataria privilegiata delle sue lettere, cui si lega sentimentalmente e che rimarrà al suo fianco per tutta la vita. Collaborerà anche con Gabriele D'Annunzio, un rapporto teso e presto concluso, nel quale Mascagni vivrà sempre in posizione subalterna. Da questo malassortito sodalizio nasce Parisina, eseguita in prima alla Scala nel 1913, con non pochi problemi. Scoppia la guerra, l'Italia si divide, interventisti, non interventisti. I due figli maschi di Mascagni partono per il fronte, il padre è contrario. Dirige volonterosamente concerti per le truppe, ma si tiene alla larga dal conflitto.
La guerra ci porta indietro di secoli, ci fa ripercorrere a ritroso il cammino della società. Anche politicamente, le più ardite concezioni sociali, le conquiste dell'internazionalismo e del socialismo, dove sono andate a finire? Tutto è sommerso, scomparso. Io credo che nessun'altra guerra abbia generato tanto odio quanto questa.
Non ha torto, certamente, ma non vuole pensarci più di tanto. Ansioso di novità, Mascagni affronta il cinema scrivendo il commento musicale per la Rapsodia satanica di Nino Auxilia. È il 1915 e i nuovi mezzi lo mandano un po' in crisi.
È un lavoro lungo e penoso, perché bisogna farlo sulla pellicola che gira, sul cronografo. Non posso ormai fare più nulla. È necessario che Mimì giri la pellicola e bisogna tornare indietro 20, 30, 50 volte. Una cosa terribile per il fatto che bisogna avvolgere nuovamente la pellicola. Lavoro che deve essere fatto a mano, mancando ogni mezzo meccanico. Ma, grazie a Dio, siamo alla fine anche di questo. E la coppia, in bello, è molto avanzata.
Nel frattempo, finita la guerra, il governo italiano ha cambiato decisamente rotta. Mascagni si lascia docilmente politicizzare.
Da 2 anni sono fascista anch'io. Ma prima era l'impeto spontaneo che mi avvicinava spiritualmente all'uomo che ho amato e ammiro sempre. E tutti sanno come io, non fascista, abbia servito il regime con entusiasmo e l'amore che avevo per il capo.
Scriverà presto a Mussolini in persona perché intervenga contro quello che egli definisce un boicottaggio delle sue opere. I toni nei confronti del Duce e dell'esaltazione della cultura italiana sono molto ispirati. Ecco come riferisce al capo del governo di una sua tournée in Romania.
Il nome di Mussolini è sulla bocca di tutti. La gente è pazza per Mussolini. Signore, signori, studenti, militari, operai mi stringevano le mani, mi abbracciavano e mi gridavano: quando vede Mussolini lo saluti per me. Io ridevo delle ingenuità tra le lacrime di commozione.
Eppure avrà più nemici che amici fra i gerarchi fascisti. Ciò lo indurrà anche ad un certo distacco nei confronti degli ambienti culturalmente alla moda, un atteggiamento sospettoso che andrebbe benissimo ancora oggi. Meno raziocinio e più cuore.
Oggi i lavoratori intellettuali sono in uno stato di deplorevole depressione, dovuta soprattutto alla vertiginosa esistenza che il mondo moderno si è creata, ma dovuto anche al gusto stupido di seguire la moda di un futurismo vacua espressione di inconsistenza artistica, tecnica e logica. Non viene in mente a nessuno dei giovani che possono creare con la forza del loro intelletto. Non viene in mente di concentrarsi nelle quattro pareti del loro studio e lasciare libera la propria anima di espandersi nel cielo dell'ideale. Oggi i giovani artisti sentono invece il bisogno di vivere la vita falsa e ipocrita del mondo moderno e credono di compiere opera artistica seguendo il gusto, viziato e contrario ad ogni senso estetico, dei saltimbanchi dell'arte. E così si perde ogni controllo delle proprie forze creative ed ogni equilibrio di tecnica e di logica. Ma io penso che se qualcuno venisse fuori oggi con un'opera dettata dal cuore e dall'anima, questo qualcuno spazzerebbe di un colpo solo tutti questi pazzi che credono che la commozione di un'opera d'arte debba essere cerebrale. La commozione è soltanto dell'anima. Il cervello non c'entra per nulla.
Nel 1923 Mascagni aveva diretto all'Augusteo una delle sue rare pagine sinfoniche, Visione lirica, ispirandosi alla statua di Santa Teresa del Bernini. Questa musica ci dà il livello della profondità spirituale di un autore che è sempre sembrato più oppresso da bieche questioni economiche o di prestigio personale.
In questi giorni di malessere e di abbattimento ho avuto una visione sempre fissa. La visione di Santa Teresa, quella famosa e meravigliosa statua che è in Santa Maria della Vittoria, in piazza San Bernardo. A Roma, nel mio studio, ho il calco della testa di Santa Teresa, in gesso. E nel riguardarlo ho sempre avuto una grande impressione. Lo scalpello del Bernini non riprodusse una santa, ma creò un ideale misticismo, sacro e profano insieme, una dolcissima creatura la cui espressione è nello stesso tempo ascetica e sensuale. In questi giorni ho sempre avuto dinanzi agli occhi quella testa divina e in quella visione ho composto un piccolo pezzo per orchestra che ho intitolato «Guardando la Santa Teresa del Bernini» e la eseguirò all'Augusteum. È una semplice sensazione.
Di sensazione in sensazione, Mascagni si avvia a concludere la sua esistenza. Dopo le atmosfere di Lodoletta, le forti passioni di Piccolo Marat, ecco Nerone.
Un saggio di espressione musicale della parola.
Ma ecco anche l'incontro con le nuove tecnologie. Incide dischi. Gli ultimi anni sono segnati dal grave lutto della morte del figlio Dino in Somalia e dalla gravissima malattia della figlioletta di lui.
Da 3 settimane sono in uno stato di vero annientamento. La mia adorata nipotina, figlia del povero Dino morto in Africa, colpita dal mal sottile che non perdona, fu giudicata come un caso disperato. Io credevo di impazzire dal dolore e volli visitare il Papa per ottenere la sua benedizione per la povera mia creatura. Il Papa volle offrirmi un dono per la piccola nipotina e mi diede per lei una corona da rosario. Dal giorno che essa ebbe il dono del Papa e la sua benedizione, la bimba si sentì meglio, si sentì più sollevata ed il miglioramento va sempre aumentando di giorno in giorno. Io spero nel miracolo.
Il miracolo non ci sarà. Piegato anche da questa sventura, Mascagni muore nel 1945 nel suo appartamento all'Hotel Plaza a Roma, dove viveva ormai da 18 anni. Celebrato e compianto in tutto il mondo, perfino a Mosca, è trascurato nel suo paese, dove si era condannato ad un ombroso e rancoroso silenzio. Una imposizione che certo gli costò molto.
Io vorrei lavorare, vorrei comporre. Ho nel cervello e nel cuore un mare di canti che mi suonano dentro, provocando nell'anima mia tanta nostalgia del lavoro. Cerco un soggetto, ma non lo trovo. Vorrei un soggetto italiano, una leggenda di nostra gente.
Questo programma, cari amici, è terminato. La voce di Pietro Mascagni era di Edoardo Torricella. Ringrazio per la realizzazione tecnica di questa trasmissione Silvio Anelli, per la consulenza musicale Marco Di Battista, per l'allestimento e la regia Gian Berardino Carlucci.